State ascoltando SBS Italian.
Io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS. Andiamo in Ucraina a vedere cosa succede per quanto riguarda il conflitto russo-ucraino. Ha fatto il giro del mondo la foto nella Basilica di San Pietro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky seduti su due sedie, uno davanti all'altro, a confabulare. Entrambi hanno detto che l'incontro è stato molto positivo. Vediamo quali potrebbero essere gli scenari di questo incontro, il risvolto e futuri di questo incontro, anche alla luce del fatto che fra pochi giorni in Russia si festeggerà un anniversario importantissimo. Per tutto questo siamo in collegamento con il giornalista Giuseppe D'Amato. Giuseppe, buonasera.
Buongiorno Australia.
Allora, iniziamo da quell'incontro. Trump e Zelensky, durante i funerali di Papa Francesco, si sono messi seduti uno davanti all'altro e hanno parlato. Dopo, entrambi hanno detto che l'incontro è stato molto utile. Cosa si sono detti? Di cosa hanno parlato i due presidenti, Giuseppe?
La prima cosa è che i due dovevano comunque spiegarsi l'un con l'altro per quello che era successo alla Casa Bianca qualche settimana fa, e quell'incontro era finito in una mezza rissa davanti alle telecamere di mezzo mondo. Adesso i due hanno cercato di riallacciare un rapporto e cercare di capirsi l'un l'altro senza interpreti e senza troppe persone che guardassero. In realtà ci è arrivata questa fotografia di colloqui che spesso avvengono fra capi di Stato, e l'unica differenza rispetto al normale è che abbiamo visto questa foto e queste immagini, e questa è l'unica cosa diversa dal solito, ma probabilmente si voleva far vedere che i due si riparlavano, discutevano, eccetera. Certo è che Trump voleva avere delle rassicurazioni da parte di Zelensky sulla trattativa che in questo momento viene tenuta dagli americani, sia con i russi sia con gli ucraini. Quindi probabilmente Trump cercava anche di avere delle rassicurazioni su ipotetici passi degli ucraini verso i russi, ma diciamo che soltanto nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, vedremo se realmente quell'incontro ha avuto successo ed è stato in un certo senso risolutore di una situazione estremamente complicata.
Riguardo alla situazione estremamente complicata, Giuseppe, siamo in una fase di stallo da un po' di tempo. Entrambe le parti parlano di non voler concedere troppo all'avversario, l'Ucraina, nonostante si stia aggravando la situazione del fronte nel sud-est. Continua a dire, tramite il suo presidente, che il conflitto deve finire senza regali a Putin, mentre Putin insiste sul controllo delle quattro regioni ucraine per la pace. Ecco, cerchiamo di capire qual è il pomo della discordia relativamente ai negoziati per raggiungere un accordo. Iniziamo dal punto di vista ucraino. Qual è la condizio sine qua non per Kiev, Giuseppe?
Ma iniziamo col dire che teoricamente, per la Costituzione ucraina, gli ucraini non possono concedere i territori ai russi. Questo è il primo punto, e anche il diritto internazionale questo non è previsto. Probabilmente qualche concessione però gli ucraini dovrebbero farla, e la concessione più logica sarebbe quella di far sì che la Crimea venga riconosciuta come territorio russo, anche perché c'è un passato che tutti conoscono. La Crimea fu regalata, questo è il termine, nel 1954 da Khrushchev, e la penisola passò dalla Russia all'Ucraina, sempre all'interno dell'Unione Sovietica, e questo fu un regalo per i 300 anni che i russi e gli ucraini erano insieme. Questa era la spiegazione ufficiale. In realtà Khrushchev, che era un ucraino, diede la Crimea agli ucraini semplicemente perché era molto più facile da gestire da quella repubblica, semplicemente per l'approvvigionamento idrico, che è uno dei grossi problemi della penisola, e tutto dipendeva da Kiev, quindi dall'Ucraina. Chiaramente la Russia non ha mai accettato questa cosa, quindi teoricamente gli ucraini potrebbero concedere la Crimea, ma certamente non fare concessioni su quello che riguarda le altre regioni che in questo momento sono sotto controllo russo. Mi riferisco soprattutto al Donbass, alla zona di Zaporizhia e Kherson.
Ricordiamo che la Crimea è riconosciuta internazionalmente come un territorio ucraino, anche se occupato appunto dalla Russia, occupazione e annessione alla Russia che ebbe luogo nel 2014, tant'è che tanti fanno risalire l'inizio del conflitto russo-ucraino proprio a quella data. Per quanto riguarda invece il futuro, si parla anche tra gli analisti di una ricerca di assicurazioni da parte di Kiev per quello che sarà per il futuro dell'Ucraina, al di là degli accordi per quanto riguarda la fine del conflitto. Ecco, come Kiev vede il proprio futuro un domani, anche in relazione alla NATO e alla comunità europea?
Gli ucraini chiedono delle garanzie geopolitiche. Queste garanzie geopolitiche erano state già date a Kiev nel 94 con il memorandum di Budapest, in cui la Russia si impegnava a rispettare l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina in cambio dell'arsenale nucleare che l'Ucraina aveva ereditato dall'Unione Sovietica. Vi erano state le grandi potenze occidentali che avevano garantito questo memorandum, e sappiamo che questo memorandum non è stato rispettato. Quindi è logico che gli ucraini in primo momento hanno chiesto l'adesione alla NATO oppure di essere compresi all'interno dell'articolo 5, famoso articolo 5 dell'Alleanza Atlantica, ma i russi assolutamente non ci stanno, e quindi da questo punto di vista siamo assolutamente fermi. E al momento attuale l'unica cosa possibile è che si arrivi o ad un armistizio concordato, come nella penisola della Corea nel 1953, le parti si fermano dove sono e buonanotte, e non riconoscono i rispettivi territori, oppure si può andare ad una tregua unilaterale da parte dei russi, di nuovo ci si ferma lì, però anche il problema grosso è che Mosca non vuole dare alcuna garanzia geopolitica, e questo è uno dei grandi problemi irrisolti finora.
Io intanto ricordo a tutti coloro che sono all'ascolto che siamo in collegamento con il giornalista Giuseppe D'Amato per parlare del conflitto russo-ucraino e degli eventuali scenari di trattative diplomatiche. Abbiamo analizzato la parte ucraina. Giuseppe, andiamo adesso a Mosca. Ricordiamo che appunto la Russia controlla circa il 20% del territorio ucraino al momento, nelle regioni di Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson, oltre alla Crimea. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha insistito proprio ieri sul fatto che il riconoscimento internazionale di queste annessioni è una condizione imperativa per mettere fine all'invasione dell'Ucraina. Parleremo dopo di quanto stia spingendo in questo momento l'esercito russo per farsi poi trovare più in una situazione di vantaggio al momento dei negoziati, ma ti chiedo, è solo una questione geopolitica e territoriale per Mosca o c'è dell'altro? E mi riferisco per esempio all'aspetto del mercato dell'energia e del gas, che con l'Europa ad esempio si è interrotto negli ultimi anni, Giuseppe.
No, l'energia non c'entra assolutamente nulla, questo è uno scontro di carattere geopolitico e anche geostrategico. Per la Russia è una battaglia esistenziale, perlomeno per la Russia nazionalista è una battaglia esistenziale, perché storicamente si dice che la Russia senza l'Ucraina non può essere un impero. E questo è il problema in assoluto più grande. Il discorso che faceva Lavrov è un discorso estremamente complicato da realizzarsi anche perché il riconoscimento internazionale equivarrebbe alla violazione di una delle norme principali del diritto internazionale, che appunto riguarda quella della sovranità territoriale e dell'integrità territoriale dei paesi. Quindi siamo in una situazione estremamente complicata e qui insomma diciamo che le varie diplomazie mondiali e i vari leader mondiali dovranno mettersi un attimo d'accordo su come risolvere questa questione.
E quanto è plausibile l'ipotesi che circola tra analisti e giornalisti che Putin stia aspettando il 9 maggio per fare un annuncio di questa portata? Ricordiamo che il 9 maggio è la giornata forse più importante per i russi durante l'anno in cui si celebra la vittoria sul nazismo. È plausibile secondo te questa ipotesi e come Mosca, la Russia, si sta preparando a questo ennesimo anniversario in guerra?
Ma è plausibile senz'altro la speranza, anzi, che il 9 maggio Putin dichiari anche la fine dell'operazione militare speciale in Ucraina, anche perché, come riportano gli analisti militari occidentali, la Russia controlla soltanto parzialmente quattro di queste regioni che sono regioni ucraine che sono adesso sotto proprio controllo. E per arrivare ai confini amministrativi di queste regioni, secondo, ripeto, gli analisti internazionali, ci vuole come minimo un anno con questa velocità di avanzata e soprattutto con perdite pesantissime da parte dell'esercito russo. Questo viene detto da fonte occidentale, lo ribadiamo.
E abbiamo parlato del ruolo degli Stati Uniti, in particolare quello di Donald Trump, del suo presidente. Come invece si sta comportando l'Europa, riguardo a questo conflitto, Giuseppe, in queste ultime settimane?
Ma l'Europa, lo ripetiamo, ha la golden chair per chiudere. Da una parte questa tragedia, nel senso che il vero grande problema dei russi, della Russia del futuro, è che Mosca dovrà, per forza di cose, ricominciare a vendere petrolio e gas ai 27, altrimenti non c'è un futuro economico e finanziario proprio per Mosca. Anche perché il salto verso l'est, quindi vendere le proprie risorse energetiche ai cinesi, non ha funzionato. I dati sono chiarissimi da questo punto di vista e quindi di conseguenza se la Russia vorrà rimanere una potenza economica, ce la farà fare. Bisogna trovare un accordo con l'Europa, gli europei in questo momento hanno chiuso le porte, il grossissimo problema sono proprio queste sanzioni che minano il futuro della Russia. Dal punto di vista militare sappiamo già che i 27 più la Gran Bretagna sono a sostegno dell'Ucraina, il fronte è compatto tranne Ungheria e Slovacchia che hanno fatto dei distinguo, però diciamo che la situazione è abbastanza chiara dal punto di vista politico-militare. E possiamo anche dire che la Scandinavia, i paesi scandinavi e il Baltico si stanno preparando al peggio, prevedono uno scontro con la Russia nell'arco di 5 anni.
E perché lo scambio energetico con la Cina, Giuseppe, non ha funzionato? Quali sono stati i problemi principali?
Il primo è che i gasdotti vanno costruiti. E dato che non ci sono i gasdotti che servono per portare il gas in Cina, cioè, non si può, bisogna inventarsi qualche altra situazione, non si può vendere qualcosa se non hai il mezzo per portarcelo, primo. Secondo, i cinesi hanno un sacco di fornitori, a differenza degli europei, sono i cinesi che fanno il prezzo e quindi sono i compratori che fanno il prezzo, mentre nel vecchio continente è stato tutto il contrario, ossia i venditori facevano il prezzo. Cosa è successo? Che i cinesi hanno semplicemente pagato un quarto del prezzo che pagavano gli europei sul gas e soprattutto hanno acquistato petrolio russo con fortissimi sconti e invece gli europei hanno semplicemente chiuso il rubinetto e buonanotte al secchio. Quindi la differenza è stata fatta dal fatto che i cinesi hanno un sacco di fornitori e quindi possono decidere da chi comprare, quindi sono loro che decidono il prezzo.
Chiudiamo adesso con la situazione sul fronte. Parlavamo di una Russia che sta spingendo particolarmente per farsi trovare in una posizione di maggiore vantaggio al momento di mettersi a sedere al tavolo dei negoziati. Cosa sta succedendo da quel punto di vista là, Giuseppe?
Ma la cosa fondamentale è successa qualche giorno fa quando il Cremlino ha annunciato la riconquista totale della regione russa di Kursk, che era stata parzialmente occupata dagli ucraini in agosto. E questo chiaramente era stato un colpo durissimo sofferto da Mosca, anche perché Mosca non si aspettava assolutamente che gli ucraini avessero la forza per poter sfondare la frontiera. Invece adesso questo ricontrollo completo della regione russa di Kursk fa sì che una delle condizioni per arrivare a un cessate il fuoco unilaterale adesso realmente esiste, anche perché non vi sono più ucraini, perlomeno così dice il Cremlino, sul territorio russo.
Ringraziamo quindi Giuseppe D'Amato per la sua analisi, come sempre precisa e dettagliata. Giuseppe, grazie e buonasera.
Grazie a voi tutti e arrivederci a Australia.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.